mille voci.
Una rapida consultazione di detti e motti antichi rivela la facile equivalenza di donne e silenzio. Tacere compete a un femminile ciarliero e svalutato. Le linee dell'esistenza sono codificate entro ruoli che sono anche l'adempimento di un dovere. Essere quello che la comunità si aspetta da una buona figlia, una buona moglie, una buona madre. Di qui il buon senso e il buon consiglio. Il silenzio è il miglior ornamento di una donna. Il silenzio della donna reca grazia. Tacere è un destino storico e di genere. Ben ritrovati tutti alle 11:05 minuti. Buongiorno a tutte e a tutti da Sara Tognola e dalle voci che animeranno questo nuovo momento radiofonico. Le parole di apertura le abbiamo scelte per sottolineare questo 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Riflessioni che sono parte di un libro che verrà presentato proprio questa sera a Milano, si intitola Singolare femminile, perché le donne devono fare silenzio. L'autrice Nicoletta Pola Mattiot sarà con noi nel corso di questa ora insieme, ma passiamo subito ad altre presentazioni. Gabriella Giuria, attivista per i diritti umani, ben arrivata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E ben arrivata e grazie da parte nostra di dedicare tempo a questa giornata che vuole soprattutto abbattere quei luoghi comuni che ancora oggi insistono sull'equivalenza fra donne e silenzio.
Io sono molto contenta di essere qua, questo è un giorno di commemorazione, quindi è un giorno dove dobbiamo anche ricordarci di tutte le persone, tutte le donne che non ci sono più, tutte le donne che non hanno avuto voce e tutte quelle donne che ancora oggi sono in una situazione di violenza e non hanno ancora il coraggio di parlare. Quindi secondo me fare delle trasmissioni, ringrazio anche la televisione svizzera perché è veramente molto presente, per far sì che ci sia anche della sensibilizzazione e le persone magari ascoltando una trasmissione come questa abbiano anche il coraggio di rompere questo muro del silenzio, è sempre qualcosa di molto positivo.
Non c'è convinzione, Gabriella Giuria, più radicata in fondo del luogo comune. Ogni modo di dire che è tramandato, lo dicevamo anche a microfoni spenti, meccanicamente da una generazione all'altra, poi finisce per in un certo senso anche per mimetizzarsi nel tessuto semantico e poi diventa patrimonio scontato dell'opinione corrente. C'è un luogo comune che potremmo o siamo pronti per sgretolare legato alle donne e al silenzio o alla paura della parola?
Allora, partendo dal presupposto, tra l'altro, che le donne sono più della metà della popolazione, non solo qua in Ticino, ma a livello mondiale, le donne sono tante, è la categoria che storicamente ha subito più discriminazioni nel corso dell'istoria, quindi una grande fetta di umanità discriminata. E io penso che bisogna andare anche oltre. Io mi piace anche parlare dal punto di vista della individualità di ogni essere umano,
dell'unicità.
Quindi, dell'unicità e dal fatto che siamo tutte persone che abbiamo diritto di vivere la nostra vita, di essere rispettate, di non essere discriminate. La condizione di essere donna, bambino, migrante, straniero, appartenere a un'etnia diversa non dovrebbe essere una condizione che fa sì che questi comportamenti discriminatori vadano avanti. Spesso e volentieri c'è anche molto, come dire, c'è una sorta di rifiuto, no? Quando di parlare per categorie si sembra che ci sia della discriminazione positiva o discriminazione nella discriminazione. Io credo che bisogna partire da questo punto. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Quando parliamo di esseri umani, chiaramente bisogna soprattutto considerare tutte quelle categorie nell'umanità fortemente vulnerate.
Parlare per categorie, come diceva lei, è anche un'autodifesa in fondo, no? Perché noi abbiamo bisogno di nominare delle persone, di categorizzarle appunto, perché ci difendiamo, abbiamo paura di quello che è diverso, non sappiamo ancora valorizzarlo, non solo per la donna, per il genere, ma come diceva lei, no?
Ma è un fattore anche culturale, chiaramente ci auguriamo che l'umanità si sia evoluta anche in questo senso, quei ruoli storici, no, che sembrano inscritti sulla pietra non ci sono più, la società si è evoluta e anche il ruolo della donna, che storicamente era quasi un ruolo accessorio rispetto a come viene concepito anche il potere, è qualcosa che dovrebbe andare oltre. Bisogna anche mettere in discussione anche questa concezione del potere molto legata a un'idea di forza, a un'idea di
sottomissione.
Voilà, ecco, e secondo me è lì che sta la chiave, perché anche lì spesso e volentieri tutto quello che ha a che fare con l'universo femminile viene ancora oggi considerato come un meno, quando si dice ai ragazzi non correre come una ragazzina, non fare la femminuccia, stiamo ancora dando anche nel linguaggio una condizione negativa o comunque un valore minore alla condizione femminile anche nei comportamenti. Quindi credo che sia anche soprattutto un compito di chi educa, quindi anche un compito delle donne, andare in un'altra direzione. Siamo noi donne che siamo mamme, siamo noi donne che siamo anche spesso volentieri anche docenti, e quindi anche un compito nostro in primis andare oltre queste categorie, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto negativo o di valore minore.
Sama Gayet,
buongiorno,
benvenuta, benvenuta. Grazie. Anche a lei grazie per mettere a disposizione di questa giornata innanzitutto l'esperienza della sua vita. Lei è danzatrice, insegnante di danza, interprete, mediatrice culturale, clown dottore, ancora altro. Insomma, una donna multitasking. Non so se questo sia il luogo comune, ma sarà vero tutto questo?
Diciamo che è difficile definirmi, perché sono interessata alla vita tutta e sono un po', se vogliamo una definizione, mi sono specializzata nella diversità.
Voilà, non solo di genere quindi.
Assolutamente, anzi sono... faccio il tifo per far ricordare che siamo tutti parte della stessa famiglia, della famiglia degli umani. E, tutto vero? Cosa intendi, Sara? Tutto vero? Tutto questo?
E tutte queste attività, anche mi hai consegnato cooperazione e sviluppo internazionale, sì. Master in comunicazione interculturale, laurea alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Cos'è che l'ha portata ad approfondire il tema legato alla diversità? Qualcosa, immagino, della sua biografia?
Sì, sicuramente dove sono nata, sono cresciuta con diverse culture dentro di me e molto anche forti. La cultura occidentale, italiana, svizzera, sono qui da 30 anni, e la cultura comunque egiziana, che ha delle radici molto molto radicate, si parla di migliaia di anni, e ci sono delle tradizioni tramandate e non si sa perché, ma si fanno ancora oggi. Ma questo in tutto il mondo, non ci si interroga neanche più del perché facciamo certe cose.
Ad esempio,
le ereditiamo.
Quali cose?
Beh, nello specifico, per esempio, le mutilazioni genitali femminili, una cosuccia così, sono 125 milioni di donne al mondo che hanno subito questa pratica. E poi, tra l'altro, l'essere umano si è sbizzarrito, c'è molta creatività in questa pratica, non è solo una, ma ce ne sono tante. E tra l'altro mi tocca da vicino, perché mia madre è stata mutilata e tante altre donne del mio lignaggio femminile, dunque indirettamente l'ho vissuta e facendo l'elaborato scritto in cooperazione allo sviluppo internazionale l'ho approfondito molto di più. L'ho scritto con le mie lacrime, praticamente sono quasi andata in depressione, devo dire, ho sofferto molto, ho sentito la sofferenza di tutte le donne e mi sono interrogata anche sulle mutilazioni invisibili alle quali siamo tutti i soggetti, anche i paesi cosiddetti civilizzati.
Ricordiamo che in Egitto c'è una legge che vieta le mutilazioni genitali, però è vero anche che non è una legge che risolve, cioè non possiamo mettere in mano tutta una legge quando una tradizione è così radicata.
Ma certo, ma lo vediamo anche le bellissime carte, le costituzioni, le carte internazionali dei diritti umani, sono bellissime parole, però è l'essere umano che le mette in pratica o meno. Io sono molto per comprendere perché certe pratiche esistono, per poterle cambiare.
È il singolare femminile a venir meno nel mito di Tacita. Poi sentiremo anche la scrittrice che ha scritto questo libro, che è molto interessante, che percorrerà anche i nostri passi in questo nostro momento radiofonico. Dice che nonostante la lunga storia della liberazione, allude a Anna Maria Ortese, scrittrice anche lei, nonostante l'uguaglianza giuridica e la parità raggiunta in campo professionale e familiare nelle democrazie occidentali, tutta la vita delle donne è piena di silenzi, il silenzio delle vittime e delle parole bugiarde, Gabriela Giuria. Simone de Beauvoir diceva che sembra che il destino della donna sia subire e tacere, ancora oggi. Non siamo arrivati a un punto in cui è proprio arrivato l'urgenza di rompere, di sgretolare questo silenzio, senza la violenza.
È chiaro che c'è una resistenza, e questo sicuramente è anche frutto di quest'idea che la donna sia di qualcuno. La donna non è libera, l'autodeterminazione delle donne è anche un discorso molto complesso, lo abbiamo visto ancora quando per esempio si va a parlare dei diritti riproduttivi sessuali femminili, no? Anche come diceva prima appunto Samà, il discorso anche delle mutilazioni genitali sono molto collegati a questa cosa qua, cioè quindi là dove qualcun altro al di fuori della donna, che può essere uno stato ma può essere anche una chiesa, può essere un marito, un genitore, anche un fratello, perché ci sono anche delle culture dove non è solo sembra che le donne siano prigioniere di qualcun altro che deve decidere al posto loro, e quindi secondo me è questo, è anche molto a che fare con la libertà di essere donne. E Simone de Beauvoir diceva che donne non si nasce, donne si diventa, quindi anche l'universo donna è qualcosa di molto complesso, e questa sottovalutazione, questo disvalore nei confronti delle donne è anche frutto anche di una fisicità. Ricordo benissimo quando in Svizzera l'industria del tessile era molto forte, le donne sono state tra virgolette discriminate, perché nel momento in cui rimanevano incinta dovevano appunto portare avanti la gravidanza e poi i primi mesi del post gravidanza erano considerate più deboli sul mercato del lavoro perché avevano meno forza, e quindi anche lì il discorso della individualità, del valore, e anche considerare i nostri punti di forza, ma considerare soprattutto che la donna ha questo ruolo ancestrale, l'universo l'ha in qualche modo premiata, noi portiamo la vita dentro di noi, e questo a prescindere dal fatto di diventare o non diventare madri. E io credo che questo fattore quasi mitologico, magico, spirituale fa anche paura.
Perché fa paura, Sama Gayet?
La donna? Ma sicuramente una bugia ripetuta per anni diventa verità. E le convinzioni con vincere, e vuol dire con vittoria, vuol dire che se uno crede a qualcosa allora lo porta avanti, e ha successo in questo. Per questo che per me è interessante mettere la luce su cosa ci ha portato a questo mondo, a questo mondo separato, a questo mondo di guerra, a questo essere umano diviso tra sé e sé. Perciò sicuramente ci vuole una consapevolezza un po' più attiva, perché non basta la consapevolezza, ci vuole anche un'azione, e questo può cambiare la coscienza della persona e di conseguenza anche le pratiche e tutta la cultura e tutto il mondo, perché la donna ha un potere creatrice per eccellenza, ma non solo la donna, l'energia femminile ce l'ha anche l'uomo, tutti noi abbiamo le due energie, dunque sono anche gli uomini mutilati in un certo senso nella loro parte femminile.
Azione, ha detto. Azione significa responsabilità collettiva, non solo da parte delle vittime o potenziali vittime, Gabriella Giuria.
Ma è chiaro che bisogna spuntare tantissimo a questi esercizi di cittadinanza attiva, azione collettiva. È importante chiaramente da questo punto di vista la formazione, l'educazione, la trasmissione di quei valori che devono andare in qualche modo a mettere in discussione, no, queste idee, come diceva prima anche Samà, il fatto di stabilire che certe cose sono vere per far sì che anche le persone abbiano una certa idea. Lo vediamo il giorno d'oggi anche con le fake news, lo vediamo anche come il movimento delle donne ogni qualvolta alza la voce e in automatico arrivano tantissimi attacchi alle donne, dove si va sempre a cercare di inquadrare queste donne nelle stereotipi, cioè nel senso, allora se sei femminista sei un po' una strega, probabilmente sei lesbica, probabilmente odi gli uomini, probabilmente hai questo quell'altro. Quindi non c'entra assolutamente volere il rispetto delle persone in quanto esseri, volere il rispetto dell'integrità delle persone non c'entra poi con una ideologia, e bensì, secondo me, un trasporto naturale che dovrebbe portare il fatto che noi abbiamo la possibilità di confrontarci anche con dei nuovi valori. L'idea di voler vivere in una società più giusta, una società più inclusiva, e va in questo senso. Quindi chiaramente è l'appropriarsi anche di questi diritti che sembrano così lontani, no? Parliamo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione contro ogni tipo di discriminazione nei confronti delle donne, sono anche degli esercizi positivi, perché ricordiamoci bene, sono state delle spinte che sono arrivate dalla società civile. La società civile ci arriva sempre prima, l'istituzione ci arriva dopo. Quindi è una richiesta anche non solo dalle donne, da tutta la società civile, per far sì che questa grande categoria di umanità abbia gli stessi diritti.
Sama Gaid voleva aggiungere qualcosa, poi io direi invitiamo anche il pubblico a prendere parte a questo momento, a partecipare attraverso SMS o WhatsApp, oppure ancora meglio sarebbe a chiamarci.
Ma il discorso è molto ampio ed è difficile da esaurire in un'oretta. Sicuramente
parlarne però è importante.
È importantissimo ed è la nostra attività umana per eccellenza. E parlare vuol dire scambiare, vuol dire arricchirsi a vicenda e cambiare in un certo senso. Io non sono più quella di 5 minuti fa.
Nemmeno noi, credo, Gabriella Giuria.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Just
Perché non conta aver raggiunto il diritto di parola, occorre saper parlare diversamente, usare una voce nuova, umana, proprio perché incarnata. Crederò alla inviolabilità del corpo femminile quando la donna avrà proclamato l'inviolabilità della natura, del mondo e si batterà per essa. Solo a questo punto si potrà dire che la donna ha rotto il silenzio. Parole di Nicoletta Polla Matiot, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie e la ringrazio per questa citazione dal mio libro, che è una citazione di Anna Maria Ortese.
Esatto.
Che appunto ci dice molto su quanto ci sia ancora da fare, no? Quando si parla di donne, di voce delle donne e di silenzio.
Dunque, singolare femminile, perché le donne devono fare silenzio, questo è il titolo del libro che verrà presentato questa sera a Milano, quindi un viaggio nel tacere femminile, scelto e imposto, cercato e subito, e nelle donne che lo incarnano e l'hanno incarnato.
Sì, la ricerca di questo libro, mi perdoni, ho un leggero ritorno nella mia voce e quindi faccio fatica a mantenere bene questo collegamento. Spero che voi mi sentiate bene.
Forte e chiara.
Ecco, perché io sento la mia voce raddoppiata a proposito di voci e quindi mi ascolto due volte. Lei faceva riferimento appunto a storie di donne. Sì, lo sforzo in questo piccolo libro è stato di condensare appunto in poche pagine, in poche storie molto emblematiche, vicende femminili archetipiche, quindi storie tratte principalmente dal mito o dalla letteratura, che hanno appunto una forza di risonanza perché non sono singole storie, ma sono appunto storie emblematiche dentro cui però ciascuna di noi si può riflettere e specchiare. E in tempi in cui c'è poco spazio forse per il ragionamento, per l'articolazione del pensiero e si tende un po' a parlare per slogan, mi sembrava che l'anti-slogan per eccellenza potesse essere proprio il mito, che è altrettanto rapido ed efficace, però ha una forza di penetrazione e appunto di risonanza e di intensità e di profondità lunga, che ci può continuare a parlare anche molto dopo che è stato raccontato e denunciato. Di qui l'idea di affacciarsi al classico invece che di affacciarsi alla cronaca e al contemporaneo.
Nicoletta Polla Matiot, il silenzio quindi come attributo femminile da secoli e nelle più diverse culture, non solo nei paesi occidentali, ma mi chiedo, ci chiediamo probabilmente tutti insieme, una storia del silenzio è sempre una storia di donne?
Sì, questo io lo scrivo proprio perché in qualche modo il silenzio è l'attributo femminile per eccellenza, questo da che inizia appunto una tradizione orale, una tradizione scritta. Nel libro io sono andata ad approfondire, parto proprio dalla ricerca dei proverbi, che se vogliamo sono lo specchio di quella che è un po' la cultura popolare, quella che si tramanda appunto senza neanche pensarci, e in tutte le tradizioni e in tutte le lingue si ribadisce che il silenzio è il buon ornamento per la donna. Ma perché questo? Perché come contraltare la donna è troppo ciarliera, la donna fa un uso sbagliato della lingua, la donna è volubile e non riesce a mantenere ferma un'opinione, e quindi tutto ciò fa sì che è meglio che taccia.
Riusciremo mai, e mi rivolgo anche alle ospiti presenti qui in studio, Gabriella Giuria e Sama Gayet, a sgretolare questo luogo comune, questo proverbio ormai atavico.
Assolutamente sì, io sono molto positiva, poi conosco bene la cultura egiziana, quella araba in generale, ma io non ho visto donne in silenzio, assolutamente ho un'idea di un femminile, delle leonesse, ho sempre conosciuto delle donne molto forti, coraggiose.
E questo può anche non piacere.
Assolutamente, infatti ho visto che a costo di essere anche picchiate, però donne che dicono la loro, donne che comunque cercano di rompere le regole. Mia madre è riuscita comunque a interrompere una catena millenaria, che è ancora quella delle mutilazioni, non l'ha fatta subire né a me né a mia sorella, a costo di essere stigmatizzata, umiliata e messa da parte da tutta la comunità, e questo è veramente qualcosa di incredibile, perché quando poi una tradizione diventa una cosa normale, la si fa e basta, non si pensa neanche. E dunque io assolutamente ho un'altra visione delle donne, ho un grande fiducia.
Gabriela Giuria, però rompere il silenzio può significare morire.
Ma effettivamente io sono molto felice di sapere che ci siano tante donne coraggiose, ma è anche vero che ci sono degli aspetti che riguardano proprio il fatto di rompere il silenzio che comportano una stigmatizzazione sociale. È stato fatto uno studio effettivamente per quanto riguarda per esempio la violenza sessuale in Svizzera. Oltre il 49% delle donne che ha subito violenza sessuale non ne parla con nessuno, e solo l'8% delle donne che hanno subito violenza sessuale in Svizzera fa una denuncia in polizia. Questa la dice lunga in un paese democratico dove, ahimè, le donne votano solo dal 71, la violenza è presente, e peggiore ancora nell'ambito della violenza sessuale c'è ancora tantissima omertà da parte delle donne, ma soprattutto perché come società non siamo ancora riusciti a dare il dovuto accompagnamento alle vittime. Le donne hanno paura di denunciare perché hanno paura di tutto quello che avviene dopo la denuncia. Non ci sono sicuramente delle persone preparate, e il nostro sistema giudiziario probabilmente non è ancora pronto per accompagnare le donne in questo percorso che è molto doloroso.
Ecco, lo dico al pubblico, oggi l'avrete letto anche magari su internet, oggi 25 novembre è stata nominata la nuova coordinatrice cantonale, Chiara Aurelli Vassere, che sarà proprio chiamata a gestire il dossier riguardante la violenza domestica in Ticino, e quindi questo è un dato importante, sottolinearlo proprio per aumentare anche le misure di quelli che dicevate voi, di accompagnamento, ma anche, e ne parleremo più tardi, l'attuazione della Convenzione di Istanbul su prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Abbiamo nel frattempo, credo, ritrovato Nicoletta Polla Mattiotti. Io non so quanto sia riuscita ad ascoltare la nostra conversazione. Chiaramente noi si parlava ancora di silenzio, quando prima ci siamo dette, ci siamo chieste anzi se una storia del silenzio sia sempre una storia di donne, e che però Nicoletta Polla Mattiotti, rompere il silenzio può significare morire, e la scelta
certo.
È difficilissima.
La scelta è difficilissima, e io credo che appunto quanto è stato ricordato sul tema della violenza si può allargare al mondo. Ancora il 35% delle donne nel mondo ha subito violenza almeno una volta nella vita, e nel 30% dei casi gli abusi avvengono all'interno delle mura domestiche. Questo vuol dire che è qualcuno che si conosce molto bene, una persona da cui ci si dovrebbe aspettare vicinanza, solidarietà, intimità, il partner o il padre, qualcuno che invece per troppo amore, diciamo così, o troppo desiderio di possesso, pensa di poter disporre appunto di una donna come di un oggetto. Quindi è un tema che appunto si allarga a storie drammatiche. Poi sono perfettamente d'accordo con l'ospite che è con voi, le donne stanno facendo moltissimo, e molto è stato fatto per rompere il silenzio, ma io credo che mettere l'accento come serve in una giornata come questa, e come serve studiando appunto quello che ancora c'è da fare, non significa togliere ottimismo, significa semplicemente concentrare ancora l'attenzione su tutta la strada che c'è da fare, che ancora ahimè è tanta, nonostante appunto viviamo, almeno per quanto ci riguarda, in una società evoluta, dove molto si ragiona sulle pari opportunità, dove abbiamo donne in posti importanti e strategici che possono incidere nella parità di genere e anche incidere nella parola e nel dare voce alle donne. Però ecco, non tutto è risolto, e questi dati sulla violenza credo siano sufficientemente drammatici per farci dire che la soglia d'attenzione deve essere tenuta ancora molto alta.
Sicuramente la strada è lunga e ci vogliono delle azioni. Come dicevo prima, non basta esserne consapevoli, e trovo che sia veramente importante una riforma. Ci vuole una riforma su tutti gli ambiti della vita dell'essere umano, e ci vuole un'educazione al rispetto, al valore di sé, un'educazione all'amore, alla compassione. Secondo me è veramente determinante per tutti, per la donna, per gli uomini, per i bambini, un'attenzione particolare per i bambini. E secondo me questo è proprio il cammino dell'evoluzione umana, e non più la rivoluzione, perché la rivoluzione, abbiamo visto, ci porta guerre, ci porta sangue, morte, dolore. Perciò un cammino evolutivo è possibile, è necessario, lo vogliamo tutti in fondo, facciamolo, dobbiamo avere il coraggio di farlo, perché ho visto molto forte alla fine la paura del giudizio, il giudizio degli altri, cosa dicono di me. Magari io voglio cambiare, anche tu vuoi cambiare, però tutte e due non lo facciamo perché chissà cosa tu dici di me, ma caspita, ma anch'io lo voglio. Questa è una cosa incredibile.
Gabriella Giuria, la violenza contro le donne e la violenza domestica non devono essere considerate un fatto privato, quindi siamo tutti chiamati ad assumere delle responsabilità, e soprattutto non dobbiamo abituarci alla violenza. La questione prima di tutto culturale va affrontata dal basso, a cominciare dalle scuole. Probabilmente, non so, un'educazione dei sentimenti potrebbe essere un valido primo passo per combattere contro modelli sessisti e stereotipi.
Tra l'altro so che ci sono state delle scuole medie in Ticino che hanno proposto questo percorso di educazione ai sentimenti. Io credo che dal punto di vista proprio del confrontarsi, no, con questo cosiddetto silenzio, con queste nuove voci delle donne, abbia un ruolo fondamentale la sensibilizzazione che può passare da diversi canali. È vero, c'è la scuola, ma c'è anche la famiglia. Noi diciamo sempre che la parità inizia a casa. Sono anche i rapporti familiari che sono fondamentali. Ci sono purtroppo dei modelli che vengono riproposti perché io sono cresciuta con quel modello lì, quindi io donna vittima, o io bambino che ho visto mio padre, in questo caso, perché parliamoci chiaro, è vero che la violenza è un fattore che va a colpire tutti indiscriminatamente, donne e uomini, però è anche vero che quelle che muoiono di più sono le donne. Si parlava appunto, le statistiche del 2018 dicono che su 28 morti per violenza domestica, 24 sono donne. Questo la dice lunga. Addirittura a livello internazionale si dice che solo il 2% delle vittime di violenza domestica sono maschi. Quindi è chiaro che è un problema che riguarda la sfera femminile, ed è per questo che è importante il fatto che tantissimi paesi, anche a livello legislativo, hanno introdotto l'aggravante del femminicidio, cioè andare in qualche modo a valorizzare e quindi a dare un peso al fatto che sia stata uccisa una donna dal proprio compagno in ambito familiare.
Nicoletta Polla Mattiot, sono sue parole: occorre avere gli strumenti per dirsi altrimenti, cioè da cui dare alla ribellione la volontà dell'immaginazione, da cui può discendere la rimissione della mutilazione a favore dell'integrità. Parole sue dal libro Singolare femminile, perché le donne devono fare silenzio.
Grazie ancora di questa citazione. Io la scelta appunto di quest'angolo visuale è stata perché, come stavate ben dicendo, i grossi cambiamenti si possono fare appunto nel momento in cui cambia l'immaginario e nel momento in cui cambia la cultura. E quindi molto è stato fatto dal punto di vista della denuncia, dal punto di vista delle manifestazioni, dal punto di vista della lotta. Credo che come donne sia importante lavorare adesso proprio sulla, sul mutamento dello sguardo, sulla cultura e sulla modalità di proporsi quotidianamente, e forse questo appunto può aiutare a un cambiamento più profondo. Non a caso all'inizio citavo i proverbi, no? che se vogliamo fanno anche ridere noi stesse, forse ridiamo quando sentiamo un proverbio: donna schiava, zitta e lava, che è uno dei proverbi che cito, e forse singolarmente ciascuna di noi non è più né schiava a casa sua e probabilmente usa la lavatrice e non sta mai zitta, però questo proverbio c'è ancora e ci fa sorridere. Ecco, forse sarebbe bello lavorare a uno sguardo veramente diverso, dove appunto i cambiamenti culturali sono anche cambiamenti dell'immaginario collettivo. Progetto ambiziosissimo, ma io credo che la forza delle storie incida molto più di quanto a volte proclamare in astratto un principio sia efficace. A volte certo, gli esempi funzionano più della teoria.
Sì, e poi nelle storie possiamo identificarci. Quindi è più facile magari capire delle situazioni, Gabriella Giuria.
Ma infatti mi sembra molto importante sottolineare il fatto che anche come viene veicolata l'immagine della donna nella musica, nei film, nei media, sia fondamentale. Noi dobbiamo prepararci, cercare di portare uno shock culturale da questo punto di vista, perché nell'immaginario collettivo la donna sempre viene comunque proposta come un oggetto, come qualcosa di accessorio. Ed è chiaro che io posso fare dei discorsi molto interessanti a mia figlia su qual è il nostro valore intrinseco come esseri umani, ma poi lei esce di casa e si trova alla pubblicità della macchina con una donna in bikini accanto, e chiaramente c'è anche un discorso che deve essere confrontato a livello società. L'avevamo detto prima, il linguaggio è fondamentale. A me sinceramente il proverbio citato prima non mi fa ridere, mi fa proprio arrabbiare, e io nel quotidiano, anche quando sfugge per esempio mio marito in macchina una frase su una donna che ha fatto una cavolata per la strada, io lo sgrido
davanti, volante, pericolo costante.
Voilà. Ah, questa è donna, doveva essere. Io lo sgrido in modo veramente molto forte, perché c'è mia figlia che sta ascoltando. E io non vorrei mai che mia figlia cresca con l'idea che quello che è collegato all'immaginario femminile è qualcosa di sbagliato, è un disvalore, è qualcosa che non ha la stessa potenza, la stessa forza. Quindi secondo me è fondamentale, sono tanti passaggi che insieme dovrebbero portare a un circolo virtuoso.
E sicuramente non bisogna sgridarsi a vicenda, perché anche quello è un messaggio alla figlia, no? E questo è interessante vedere veramente come ci muoviamo. Cioè, secondo me la consapevolezza è determinante, perché bisogna farsi delle domande, sulla nostra cultura di origine, sulle nostre pratiche quotidiane. Cioè non sono tantissime cose che non sono normali, che noi prendiamo per normale, ma tantissime, infinite. Cioè, se noi calcoliamo da dove dormiamo, come dormiamo, da quando ci svegliamo, tutta la giornata che facciamo fin quando andiamo a dormire, ma quante cose sono veramente normali, che corrispondono alla nostra natura, alla nostra essenza? Quante? Forse una? Respirare, che neanche siamo consapevoli di farlo, per fortuna che accade da sé. Dunque siamo come in una specie di ipnosi collettiva e non ci facciamo più certe domande.
Quindi, e poi la lascio andare, Nicoletta Pollamattiot, dovremmo parlarne di più? Si continua a non parlarne abbastanza? Forse siamo addirittura anestetizzati a causa della frequenza con cui le agenzie spesso battono le notizie di omicidi, assassini e violenze contro le donne?
anestetizzati, spero, e conto di no. Io credo che stia a noi anche interrogare i fatti e forse proprio come donne impegnarci non soltanto nella denuncia, ma impegnarci in prima persona a cambiare sguardo. Dico forse una cosa molto impopolare, ma purtroppo per necessità, diciamo, o per bisogno di affermazione, spesso anche le donne che assumono posti di potere non sono così poi incisive e così favorevoli, diciamo, al femminile, e non danno dei modelli di comportamento nella gestione, per esempio, dei tempi di lavoro o nella gestione di tematiche importanti come la maternità e la tutela, appunto, del posto di lavoro. In questi casi non danno dei messaggi fortemente diversi rispetto al maschile. Credo che da questo punto di vista molto si possa fare anche come donne. Certo, ci deve essere, come dire, l'educazione del maschile e del femminile, ma poiché questi temi ci riguardano da vicino, è importante, appunto, uno sguardo diverso anche da parte nostra. E quanto a farsi delle domande, e così torno sul tema del silenzio, che è quello che mi sta a cuore, io credo che, appunto, il silenzio per sua natura vada interrogato, no? E quando c'è tanto o troppo silenzio, forse ci sono tante domande che vanno ancora poste, e non necessariamente il tono urlato è quello giusto o quello che sempre funziona. Io credo che abilitare uno sguardo diverso è anche abilitare il sottovoce, anche stare a sentire quello che non grida ma quello che c'è, e andare a vedere che cosa i silenzi raccontano di paure, di esprimersi magari, di difficoltà di trovare una voce in un contesto non favorevole. Insomma, è un tema veramente sterminato, ma credo che ciascuno nel giorno per giorno possa fare qualcosa, e il tema di farsi delle domande mi sembra già molto fecondo.
Grazie davvero, Nicoletta Pollamattiot, per averci anche trasmesso una tessera di questo, quello che lei chiama, discorso sterminato. Leggeremo il suo libro, che verrà presentato questa sera a Milano, Singolare femminile, perché le donne devono fare silenzio. Grazie, buona continuazione.
Grazie a voi.
Intanto arriva anche una domanda provocatoria di un ascoltatore. Dice: quando mia moglie mi dice che noi uomini non siamo capaci di fare due cose contemporaneamente, vale lo stesso discorso del proverbio di prima? Premetto che sono d'accordo con quanto detto finora in studio. Grazie. Beh, è una nota che così alleggerisce anche, no? Abbiamo bisogno di leggerezza, Gabriella Giuria, in questo discorso, che è un discorso delicato, pesante, non felice, certo.
Ma chiaramente si dice sempre che le donne siano multitasking, no? Ma io credo che questo sia anche qualcosa da atavico, cioè là dove le donne spesso volentieri vengono lasciate in primis alla gestione familiare, e dopo devono anche aggiungere alla gestione familiare anche la gestione dei tempi, queste battute magari si fanno, ma secondo me dobbiamo tutti quanti insieme imparare a crescere e ad avere anche la possibilità, noi donne, di dare delle responsabilità ai nostri compagni, perché spesso volentieri c'è anche questo atteggiamento maternale delle donne anche nei confronti dei propri compagni. Quindi secondo me è qualcosa che culturalmente bisogna cambiare. Poi mi correggo,
noi prima di tutto dobbiamo cambiare.
Poi volevo dire, non è che sgrido mio marito, cioè le faccio le faccio anche la correzione, ma non lo faccio solo con lui, lo faccio con qualsiasi maschio e femmina che dice queste cose, perché dico, il linguaggio è fondamentale, il linguaggio è potente, e da lì dovremo cominciare.
Sicuramente la parola è potente, ha una sua energia e ha un suo grande valore. Dunque è importante parlarsi, e parlarsi in un certo modo. E tutto parte da noi, cioè da noi, dall'individuo, come io mi parlo. Quante volte magari facciamo qualcosa, cioè, oh che scema, oh che stupida. Già da lì bisogna evitare.
Sì, però non bisogna neanche esagerare. Cioè? Cioè, poi l'altro è dobbiamo comunque conservare una nostra diciamo umiltà, che è anche uno specifico del nostro genere.
Certo, ma lì poi si confonde l'umiltà al permettersi poi di insultarsi. No, sono due cose diverse. Io posso rendermi conto di aver sbagliato, che poi secondo me l'errore non esiste, ci sono solo le esperienze, però senza per questo dovermi insultare. Allora, come mi tratto io, tratto automaticamente anche l'altro. Dunque, iniziamo con noi stessi o noi stesse ad amarci, apprezzarci, e quasi quasi il resto viene da sé. Ovviamente la parte più centrale, la parte più tosta è quella di auto trattarsi in un certo modo, auto amarsi. È quello, parte da lì, cioè se ogni
non
individuo
troppo.
Il troppo storpio,
esatto.
No, amare vuol dire, certo, trattarsi bene, farsi del bene, se scappa la pipì bisogna andare a farla, da queste piccole cose.
chiaro, sono le 11:51. Io ora vorrei proporvi una testimonianza. Abbiamo al telefono, credo, Ornella.
Sì.
Buongiorno Ornella. Allora, Ornella,
buongiorno,
è sorella,
cara,
di Paola. Paola è stata vittima quanti anni fa?
35 anni fa.
Di femminicidio. Lascio che sia lei, Ornella, a raccontarci questa storia, che non va dimenticata.
No, assolutamente. Io la ricordo e lo ricordo a tutti. Mia sorella è stata vittima di femminicidio e non ha mai subito violenze fisiche, ma bensì delle continue violenze psicologiche molto molto pesanti. La storia di Paola è la storia che potrebbe essere stata raccontata dai fratelli Grimm con un finale terribile. A 15 anni circa, in vacanza, incontra quello che poi sarà il suo assassino. Scappa quasi di casa da lui, perché comunque abbiamo avuto una matrigna come nelle peggiori storie. Credendo di trovare la felicità, l'amore, di essere compresa, accolta, purtroppo erano sogni di una bambina, perché a 15 anni circa si è ancora bambini, adolescenti perlomeno, e poi parliamo appunto di 35 anni fa e più e più. Paola ben presto si rende conto che questo matrimonio, che è stato poi approvato da mio padre, non per cattiveria, non per negligenza, ma perché appunto una matrigna cattiva ha voluto che così fosse, si trova ben presto con una realtà terribile. Viene trattata sempre come una prostituta del sesso, subisce degli stupri familiari. Questo spesso non si sa, che ci sono donne che subiscono violenze sessuali anche dai propri compagni. Mia sorella veniva pagata con 1.000 lire ad ogni prestazione, messe sul comodino, così. Come le peggiori delle prostitute, ma non solo, era segregata, non poteva parlare quasi con nessuno, non poteva comunicare, ha avuto due figli più un aborto, un bambino che morì dopo 3 mesi, e dopo la nascita della seconda figlia Paola si ribellò e scappò una prima volta. Mi raggiunse, io ero già sposata, avevo già dei figli e abitavo in un'altra località, lontana da lei. Mi raggiunse e chiese aiuto. Ovviamente sia io che mio marito eravamo ben disposti a darglielo, ma per sentire come stava sua figlia doveva sentire anche lui, che la indusse a tornare per sua figlia, perché lui sennò sarebbe impiccato, e quindi si mosse tanto sui suoi sensi di colpa. Ma Paola non resistette ancora a lungo, perché rifuggì nuovamente, questa volta rifugiandosi a casa di mio padre,
ma ovviamente la matrigna, che aveva tanto voluto questo matrimonio riparatore, non la volle. Si rifugiò ancora a casa mia e anche lì subì delle minacce. Minacce di morte, non minacce più mi impicco o se non torni sto troppo male, mi ammalerò. No, no, minacce proprio di morte. Quindi mia sorella, donna fortissima per la giovane età, andò a vivere a Parma da delle sue amiche, intentò la causa di separazione e a quel punto chiese agli assistenti sociali un avvocato per poter anche riavere sua figlia con sé. Questo però sempre con grandi minacce da parte di quest'uomo. Partiva dalla Puglia, arrivava a Parma, gli mandava biglietti sotto la porta di morte e la continuava a minacciare. Mia sorella ha denunciato queste cose, ma non è servito a granché, perché comunque erano minacce, non aveva segni fisici, non era stata picchiata, non aveva lividi o cose visibili. Ma devo anche ammettere che a Parma si fece una cosa importante: gli si proibì a quest'uomo di accedere a Parma e avvicinarsi a mia sorella.
Ornella, chiediamo scusa. Esatto, sì. Mi spiace dover interrompere in modo anche indelicato.
Esatto. No, è abbastanza lunga come storia, perché racconterebbe il malessere che può avere una donna continuamente subissata da maltrattamenti psicologici. Per arrivare alla fine, mia sorella è nata il 19 settembre del 1960 e il 30 aprile del 1984 un uomo gli ha sparato direttamente al cuore e ha detto che doveva essere solo ed esclusivamente sua, privandola di una vita, di sogni, di progetti e d'amore.
Grazie Ornella. Siamo
grazie a voi.
Qui in studio siamo con i brividi. Lo so che non è certo per fare spettacolo che scegliamo di raccontare queste storie, ma per parlarne, anche perché Gabriella Giuria, la violenza svuota il senso dell'identità, proprio come abbiamo sentito da questa storia, per appropriarsene. È un'istanza cannibale di assimilazione e assoggettamento, no? Che fagocita assieme alla libertà la voce e quindi la capacità di affermare la propria vita.
Ed è per questo che noi dobbiamo continuare a dire no nei confronti della violenza, perché la violenza uccide, la violenza fa male. In Svizzera ci sono stati 18.522 casi l'anno scorso, sono aumentati dell'8,8%. Oggi ci saremmo a Lugano, alla stazione FFS, alle 5 c'è la convocazione, faremo una fiaccolata, avremo delle candeline, arriveremo in Piazza Dante per tutte le donne che oggi stanno soffrendo violenza, perché la violenza non è solo quella sberla che ti arriva, la violenza anche è presente nella nostra struttura come società. C'è la violenza psicologica, c'è la violenza economica, c'è la violenza in diversi, in questo momento ci sono dei paesi dove ci sono anche le donne per strada e c'è anche la violenza dello Stato nei confronti delle donne, che spesso volentieri diventano anche carne da macello. Quindi vi invitiamo veramente ad essere presenti oggi alle 5 alla stazione FFS per questo momento di raccoglimento.
Grazie a Gabriella Giuria, Samagai e Nicoletta Polla Mattiotte, naturalmente un grazie dal nostro cuore. A Ornella concludiamo con un pensiero del premio Nobel per la pace Elie Wiesel contro la violenza sulle donne. Diceva: ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo, in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci.